Per introdurci un po' ai nostri temi, vi dirò che siccome mi hanno affidato i due corsi di filosofia della scienza e di filosofia della natura, io li coordinerò tra di loro, in modo che praticamente uno è lo sviluppo naturale, la prosecuzione dell'altro. Questa è una cosa che esula un po' dall'impianto tradizionale. L'impianto tradizionale normalmente sono due discipline abbastanza indipendenti. In realtà si possono, vi faccio vedere adesso che c'è un legame stretto che nasce proprio in questi ultimi decenni. C'è una sorta di riscoperta in una maniera assolutamente inaspettata e assolutamente nuova della filosofia della natura come qualcosa che nasce come esigenza della filosofia della scienza. Avevo previsto di dare una sorta di titolo unico che si suddivide in due, cioè il titolo di tutto quanto lo sviluppo sarebbe dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza, che significa la riscoperta della filosofia della natura in una chiave inedita. Il corso di filosofia della scienza svilupperebbe il tema dalla filosofia della scienza in avanti, mentre la filosofia della natura sarebbe la filosofia nella scienza. Per adesso è una premessa che vi dice poco, man mano che ci entriamo dentro cerchiamo di capire. Si fa un indice più o meno indicativo di quello che si intende sviluppare. Ovviamente, come sempre, ci vuole una premessa che dia un po' i termini della questione, poi bisognerà fare un po' di terminologia e introduzione, dobbiamo farci un linguaggio, dire cosa significano le parole che utilizziamo, altrimenti non si capisce niente. Dopo la premessa dovremo darci un po' di terminologia e fare un po' di introduzione. Poi entriamo nel tema. Dovremo parlare della scienza cosiddetta moderna, quella che si fa risalire cronologicamente a Galileo come figura simbolica, diciamo, e anche significativa. Insomma, la scienza moderna nasce grosso modo con Galileo e Cartesio, anche se c'è tutto uno sviluppo di contorno. Cosa intendiamo? Come è fatta? Come funziona? Che statuto epistemologico ha, per dirlo con il termine giusto? Questo sarà uno sviluppo anche un po' storico, perché ci fa vedere come fin dalle radici antiche del Medioevo, attraverso una serie di sviluppi, si è arrivati, Galileo non è un fungo che sorge così, Cartesio non è un fungo che sorge così, si è arrivati a mettere a punto una certa nozione. Questo, tra l'altro, è utile perfino a un prete che deve predicare, perché ti dice come è cambiata la razionalità, il modo di pensare, anche nella gente comune. Io personalmente sono abituato a utilizzare le cose che ho imparato attraverso queste cose, sembra un mondo lontanissimo quello della scienza, ma in realtà non per andare a raccontare le formule, ma per vedere come si ragiona, come ragiona la gente o non ragiona e come comunicare. Serve anche nell'omiletica avere le idee chiare su fede, ragione e il rapporto con la scienza. Ognuno poi ha la sua modalità. Un ulteriore punto che dovremmo sviluppare è quello della nascita della nostra materia, la nascita della epistemologia o filosofia della scienza, che è una disciplina abbastanza recente, è nata nel Novecento come disciplina autonoma, per cui questo ci aiuterà a capire qual è l'oggetto del nostro lavoro. A questo punto bisogna vedere chi si è occupato di filosofia della scienza, cioè parlare di alcuni autori, di alcuni filosofi della scienza del XX secolo, perché è quello, il Novecento, il periodo in cui si è sviluppata principalmente questa disciplina. Nomi che erano molto noti qualche decennio fa, adesso per voi forse dicono di meno, a meno che uno non si sia interessato di questi argomenti, però in Italia negli anni 70, 60, 65, 70, 80, i nomi come quello di Karl Popper, Gaston Bachelard, Alexandre Coiré, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Michael Polanyi, Edgar Morin erano nomi tra gli autori principali della filosofia della scienza. Dovremmo dire qualcosa almeno di qualcuno di questi, per non rimanere totalmente digiuni, come fate in storia della filosofia, fate Cartesio, Kant, Hegel, cioè sapere che sono esistiti e che cosa hanno detto, naturalmente. Quindi c'è un aspetto che riguarda anche gli autori. A questo punto si apre il passaggio che prepara alla disciplina successiva, cioè il cammino che prepara il graduale distacco dalla filosofia della scienza e apre la porta alla scoperta di una filosofia nella scienza, che rientrerà nel tema della filosofia della natura. Qui dovremmo dire qualcosa delle crisi interne alle scienze, crisi che si sono manifestate nei primi albori già alla fine del 1800, ma che sono esplose dopo gli anni 60-70 del Novecento, quindi sono cose anche abbastanza recenti e che hanno un sviluppo attuale anche ai nostri giorni. In particolare dovremmo dire qualcosa della cosiddetta crisi del riduzionismo nell'ambito delle discipline fisiche, chimiche, biologiche, un po' di tutto, anche fino all'economia, alla sociologia. E poi qualcosa sulla crisi dei fondamenti della matematica, che significa i fondamenti della logica, della razionalità, alla fin dei conti. Come queste hanno preparato uno sbocco positivo. Non sono crisi che hanno portato alla morte delle scienze o della filosofia della scienza, ma hanno aperto la strada a ulteriori possibilità, a quella che Benedetto XVI chiamava un ampliamento della razionalità, che è ancora da fare, quindi è il compito di oggi, se vogliamo. Ecco, questo grosso modo per dare un'idea dello schema, della griglia. Bene, finito l'indice, passiamo al primo punto, che era quello della premessa generale. Quindi, se vogliamo, quello che ho detto adesso è proprio una premessa 000. Adesso mettiamo la premessa 00 o 01, non lo so. Fino a non molti anni fa si sarebbe concepito un piano di studi filosofici nel senso classico di questa accezione, organizzandolo in modo tale che, prima di tutto, fossero presenti nell'ordine le discipline sistematiche. E adesso con la riforma della filosofia che è stata introdotta da Benedetto XVI, penso che si cominci a riprendere, a organizzare un po' le cose così, adesso non so esattamente, ma si dovrebbe fare un po' di logica, un po' di metafisica, un po' di filosofia della natura e un po' di antropologia, che grosso modo le materie filosofiche di base. Poi dopo c'è la storia della filosofia, c'è anche tutto il resto. Successivamente si sarebbe potuta collocare una disciplina come la filosofia della scienza, magari affiancata dalla storia della scienza, anche in un buon corso di filosofia. Ecco, una simile impostazione è coerente e corretta, si usava fino a qualche anno fa e forse la usano ancora da qualche parte. Ha una filosofia sistematica di tipo scolastico, però ha un difetto. Ha il difetto di essere inattuale. Cioè, oggi è superata un'impostazione così, non perché non sia valida. Cioè, come uno che studiasse su un libro di 50 anni fa o di 100 anni fa, la materia è quella. Però oggi è cambiata la prospettiva con cui ci arrivi ed è cambiata radicalmente. In questo senso quell'impostazione è inattuale, perché non corrisponde più al reale percorso di quella che potremmo chiamare la filosofia che è in atto, più o meno nascosta, più o meno consapevole, nella ricerca scientifica dei nostri decenni, dei nostri anni. Infatti, il percorso che è effettivamente seguito dalle scienze dei nostri giorni risulta essere completamente capovolto. Potremmo dire così, storicamente, il progressivo allontanamento della scienza dalla filosofia, che è iniziato con la nascita della scienza moderna, quindi Cartesio e Galileo sostanzialmente, si fa risalire simbolicamente a Galileo Galilei, siamo tra il 1564 e il 1642, vissuto Galileo, perché è con lui che è sbocciata di fatto la scienza moderna come la intendiamo anche oggi, ma era stata preparata da almeno 4 secoli e raggiunto al punto tale di far ritenere agli uomini di scienza che la filosofia, che può essere anche importante sotto l'aspetto umano e culturale, però non ha molto a che spartire con la scienza. E lo scienziato ritiene che la sua sia l'unica forma di sapere veramente oggettiva, veramente universale. Di fatto è così. Nella filosofia ormai non si fa più filosofia sistematica, si fa storia della filosofia, ogni filosofo dice cose diverse. E nella scienza c'è un linguaggio comune. Nella scienza ci sono dei teoremi che valgono per tutti, ci sono delle cose che hanno un carattere universale, come era anticamente la filosofia. Oggi la filosofia non è più una scienza in questo senso. Allo stesso tempo i filosofi cosa pensano? Che il loro campo e metodo di indagine abbia ben poco a che spartire con il metodo scientifico. È difficile che uno scienziato e un filosofo riescano a parlarsi, a comunicare. Quando si fanno quei pochi o tanti convegni che possono essere anche diventati di moda, interdisciplinari, no? Si chiama uno scienziato, magari un astronomo, un astrofisico, oppure uno che viene dal CERN, che ha lavorato al bosone di Higgs, queste cose che sono andate sui giornali in questi anni, cioè. Poi si chiama il filosofo, magari si chiama anche il teologo, ognuno fa il suo discorsetto, ma tra di loro. E se ci sono parole comuni, hanno significati completamente diversi. Pensate a una parola come creazione, cosa significa per l'astrofisico, cosa significa per il teologo, cosa significa per il filosofo. Sono cose che non hanno corrispondenza, se non molto blanda. È per questo che bisogna riuscire a chiarirsi un po' nei termini. Non di rado questa situazione ha indotto anche psicologicamente un certo complesso di inferiorità nei filosofi, anche solo per il fatto di non poter dominare il formalismo simbolico di tipo matematico. Mentre uno scienziato con un po' di buona volontà, un po' di filosofia, può accostarla, anche se deve lavorare, perché sono due mentalità diverse. Normalmente il filosofo fa fatica a maneggiare la matematica, a maneggiare il linguaggio simbolico, quindi si è creato anche un certo complesso di inferiorità, che in certi casi può anche rovesciarsi e diventare di superiorità, ma... Al contrario, chi prende parte a un convegno scientifico può tranquillamente vedere come le formule più conosciute, pensiamo per esempio alle leggi della dinamica di Newton o alle equazioni dell'elettromagnetismo di Maxwell, ma si può parlare di tutto ciò che riguarda le leggi scientifiche, sono perfettamente comprensibili e condivise da uno scienziato europeo, da un asiatico, da un africano, da un americano, da un australiano, da quello che volete. Io qui nelle schermate ho scritto l'equazione dinamica di Newton, le equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo. Se queste le proietto a un convegno scientifico, sono cose talmente elementari per un fisico che in qualunque parte del mondo, qualunque fisico, qualunque lingua parli, è in grado di sapere immediatamente di cosa si tratta. Una volta era così anche, anticamente era così anche per i filosofi. Da tempo non è più così. Ecco che nell'ambito della scienza tutto ciò è stato accompagnato anche dall'instaurarsi di una lingua comune, oltre al simbolismo tecnico di tipo logico-matematico, che, piaccia o non piaccia, di fatto attualmente è ancora la lingua inglese. Nei convegni scientifici le conferenze si fanno in inglese, ognuno lo pronuncia come può, però si fanno in inglese. Le formule aiutano a capire il resto. Una lingua che di fatto ha preso il posto della lingua latina, che era l'antica lingua universale, nel bene e nel male, però di fatto è così. Mentre la filosofia è progressivamente stata relegata sempre di più a un soggettivismo, fino al relativismo di oggi. Benedetto XVI ha parlato di una dittatura del relativismo anche dal punto di vista culturale. Il mondo scientifico questo non lo conosce, non lo può conoscere, perché sarebbe la fine della scienza, così come in parte questo è stato una certa morte della filosofia, se vogliamo. È possibile lavorare a riconquistare o a conquistare ex novo questa dimensione di universalità? In mezzo a questo guazzabuglio dovremmo cercare di vedere che cosa è successo come reazione a questo stato di cose, perché ciò ci introdurrà di fatto nelle nostre discipline. Filosofia della scienza e il passaggio alla filosofia nella scienza, che rientrerà nel tema della filosofia della natura. Naturalmente intrecceremo continuamente questi discorsi perché sono collegati. Incominciamo a dire qualcosa sul primo argomento, la filosofia della scienza, il metodo della filosofia della scienza. Come lavora questa disciplina e poi anche che oggetto ha, adesso pian piano diciamo tutto. Durante il XX secolo è stato compiuto uno sforzo notevole da parte di alcuni filosofi, non tutti si sono interessati di questi argomenti, ma alcuni che si sono poi meritati l'appellativo di filosofi della scienza, che vengono detti anche epistemologi, no? Episteme, la radice greca, era la conoscenza dimostrativa, la conoscenza scientifica, se vogliamo, in un certo senso. Questi filosofi si sono occupati di indagare da filosofi, non da scienziati, da filosofi, il modo di procedere che storicamente, nei fatti, ogni disciplina scientifica stava seguendo nel suo costituirsi, nel suo svilupparsi, nel suo procedere. Ci sono dei filosofi che si sono messi a guardare come funzionavano le scienze dall'esterno, da filosofi. È come uno che vede un oggetto o vede un macchinario che gira, che fa qualche cosa e comincia a chiedersi come funziona, vorrei capire qual è la logica con cui funziona. Anche l'oggetto scienza è stato visto da alcuni filosofi in questo modo, e sono i filosofi della scienza. Cercare di capire come funziona, non influendo sul suo comportamento, ma descrivendo il suo comportamento. Questo impegno ha visto all'opera nomi divenuti famosi, come ad esempio, ho citato alcuni prima, quello di Karl Popper, che è vissuto dal 1902 al 1994, quindi ha abbracciato tutto il XX secolo, e fino a Paul Feyerabend, questo è vissuto un po' di meno, dal 1924 al 1994, sono arrivati alle soglie della fine del millennio sostanzialmente, e molti altri. Questo ha prodotto una riflessione filosofica descrittiva prevalentemente del metodo scientifico. Cerchiamo di descrivere che cos'è la scienza e come funziona, senza essere necessariamente degli scienziati. Ha cercato di individuare le regole con le quali, di fatto, le nostre scienze moderne e contemporanee operano, identificando così una sorta, potremmo chiamarla, di normatività a posteriori. Cioè, che cos'è che fa di una scienza una scienza e non un discorso qualunque? Che cos'è che caratterizza la scientificità di una disciplina? Invece di imporre io delle regole a priori, le constato a posteriori. Dico, nei fatti le scienze procedono così, per cui posso chiamare scientifico una disciplina che ha queste caratteristiche, perché è così nei fatti. La scoperta delle regole del metodo scientifico. E questo è andato avanti per tutto il Novecento, grosso modo. E noi ci occuperemo poi, entrando nel merito della filosofia della scienza, di vedere come hanno lavorato questi personaggi, alcuni di questi. A un certo punto è successo qualcosa di inaspettato. Da qualche tempo potremmo dire all'incirca, se vogliamo cercare una datazione. La datazione più remota, come dicevo iniziando, la troviamo già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma una datazione più prossima in cui è effettivamente esploso questo fenomeno che adesso dirò, la troviamo attorno, almeno in Italia, è arrivata attorno agli anni 60-70 del secolo scorso, del XX secolo. Quindi parliamo di qualcosa tra i 40 e i 50 anni fa, la cosa è esplosa. È saltato fuori qualcosa di inaspettato. Le scienze sembravano un blocco chiuso, perfettamente funzionante, no? Come un macchinario che funziona bene, funziona da solo, sì, consuma, ma è autosufficiente in qualche modo. E invece a un certo punto si è guastato qualcosa. Naturalmente non vi aspettate che di queste cose se ne parli sui giornali e alla televisione più di tanto, perché si vive ancora di rendita. Però c'è già una letteratura significativa, ci sono parecchie pubblicazioni su questi argomenti. Sono comparse all'interno delle discipline scientifiche quasi contemporaneamente, un po' in tutte, sia delle contraddizioni logiche, cioè la parte teorica delle scienze. La logica ha fatto vedere che, partendo da certi presupposti, non si possono evitare delle contraddizioni. Possiamo pensare, se vogliamo vederle in ambito logico-matematico, sono cose anche abbastanza conosciute per chi ha un occhio un minimo a questi problemi. Arrivo. Possiamo pensare ai problemi che sono sorti con la teoria degli insiemi. Adesso voi, quando andavate a scuola, probabilmente vi avranno fatto in matematica la teoria degli insiemi. Non so se era di moda almeno un po' di anni fa, e la si fa ancora. Però la teoria degli insiemi, a differenza dell'aritmetica classica, a un certo punto presenta dei paradossi logici, delle contraddizioni interne. E questo aveva messo in crisi completamente tutto un programma che era nato con Hilbert, tutto un programma di organizzazione della matematica che voleva dimostrare che la matematica è un sistema chiuso, perfettamente autosufficiente, privo di contraddizioni. A un certo punto sono venute fuori delle contraddizioni, dei paradossi logici, come vengono chiamati. Addirittura, qui siamo ben prima degli anni 60, nel 1931, uno dei più grandi, o forse il più grande logico matematico del Novecento, Kurt Gödel, aveva dimostrato che non tutto ciò che si può costruire dentro un sistema logico-matematico si può dimostrare pur essendo vero. Questo mise in crisi tutta una convinzione che le scienze matematizzate fossero un sistema perfetto. Non tutto ciò che si può enunciare in un sistema assiomatico può essere dimostrato vero o falso. Ci sono delle proposizioni cosiddette indecidibili dall'interno, mentre si possono decidere dall'esterno. Naturalmente ne parliamo poi più avanti di questo, con calma. Allora, prima sorpresa, paradossi e contraddizioni logiche all'interno di un sistema che si sperava fosse perfetto. Seconda problematica, inaspettata, la scoperta che ci sono nei metodi delle varie scienze delle inadeguatezze, proprio intrinseche al metodo. Al metodo delle teorie e quindi anche delle sperimentazioni, inadeguate per rendere conto di alcune importanti osservazioni sperimentali. Facciamo un esempio, poi dopo le cose le diremo in maniera più precisa. Quest'estate le previsioni del tempo hanno indovinato? Quasi mai. Fulmini e saette, poi c'è il sole, o viceversa. Ecco, questo non è una questione di incompetenza dei meteorologi, ma è una questione di principio. Cioè, è stato dimostrato che gli strumenti matematici in certe condizioni non sono in grado di fare predizioni a lungo termine, perché basta anche un errore piccolissimo sull'informazione che si ha all'inizio per avere un grande allontanamento tra la previsione teorica e quella che effettivamente si verifica. Questa tecnicamente si chiama impredicibilità o forte sensibilità alle condizioni iniziali. Non entro adesso dentro gli aspetti tecnici che non mi interessano, ma interessa che registriamo che c'è stata la sorpresa di vedere che in alcune condizioni gli stessi strumenti matematici, le stesse teorie hanno dimostrato dei loro limiti intrinseci e quindi il sistema non è poi così perfetto come si pensava. Un'altra questione è la cosiddetta crisi del riduzionismo, legata ai problemi inerenti alla complessità dei sistemi fisici, chimici, biologici, cognitivi, anche socio-economici. Questo in soldoni, con uno slogan, è stato descritto dicendo che non sempre il tutto coincide con la somma delle parti. Normalmente come lavorava lo scienziato? Beh, prendeva una cosa complicatissima, poi diceva, beh, questa cosa complicatissima, un organismo umano, beh, è fatto di tante cellule, è la somma di tante cellule, la cellula è la somma di tante molecole, la molecola è la somma di tanti atomi, cioè spezzettiamo, basta sapere tutto sulle particelle elementari che alla fine sappiamo tutto su tutto. Questo è vero solo fino a un certo punto, perché il tutto non è solo la somma delle parti, non riesci a ricostruirlo semplicemente, immagina di avere la differenza tra un cadavere e uno vivo è che il mucchio di cellule un istante dopo che quello è morto è identico a quello di prima, ma il vivente non è semplicemente la somma delle parti, ma questo vale anche per i cristalli, vale anche per i non viventi. C'è qualche cosa che fa sì che il tutto abbia un principio unificante, per cui non è semplicemente una cozzaglia, un mucchio di parti. Questo non era percepito in maniera scientifica fino a un po' di tempo fa. Certamente la biologia ha fatto esplodere questo problema, ma questo problema si era rivelato già alla fine dell'Ottocento nell'ambito dei sistemi fisici, dei sistemi meccanici, nell'astronomia, era stato scoperto da Poincaré, eccetera. Adesso è uno dei temi più interessanti della ricerca scientifica, perché questo riguarda dalla matematica, alla fisica, all'informatica, alla biologia, all'economia. Anche una società, una popolazione non la puoi pensare come somma di individui slegati tra di loro. Ci sono dei fenomeni. La teoria dell'informazione, che oggi è una delle cose che interessa più anche i biologi, entra dentro questo tipo di discorso. Dovete avere pazienza perché per adesso sono tutti mattoni che vi butto addosso e poi dovremo essere messi in ordine, ma dobbiamo cominciare a preparare gli strumenti del mestiere. Questi problemi hanno richiesto di mettere mano all'elaborazione di una teoria dei fondamenti nelle scienze. Ma quella che oggi si chiama teoria dei fondamenti delle scienze, in realtà sta riscoprendo delle conoscenze che erano note fin dall'antichità. Naturalmente le riscopre in maniera nuova e le riscopre con un linguaggio, un formalismo nuovo. Ma la teoria dei fondamenti delle scienze oggi è sostanzialmente un nuovo approccio alla metafisica. Noi abbiamo un'idea, la metafisica è una specie di teoria degli angeli, delle cose più astratte, più campate per aria. Oggi la stiamo riscoprendo come teoria dei fondamenti delle scienze. Non stupisce pensare anche a quello che è successo nell'ambito delle matematiche. La matematica era partita come teoria dei numeri e come teoria degli spazi, no? La geometria, la misura dei campi addirittura, no? Si è formalizzata come aritmetica. A un certo punto anche nella matematica si è passati dalla teoria dei numeri alla teoria degli insiemi, collezioni di oggetti qualunque. Gli insiemi sono già un po' più enti, nel senso filosofico del termine, di quanto non lo siano i numeri. I numeri sono entità ben precise. Gli insiemi sono collezioni di oggetti qualunque, non solo di numeri, di oggetti qualunque. Adesso si sta preparando il passaggio da una teoria degli insiemi a una teoria degli enti di qualunque tipo, che non siano necessariamente collezioni di oggetti. Ma fare una teoria degli enti significa fare un'ontologia, significa di fatto fare con una veste completamente nuova quella che è una metafisica. Ci sarà l'aspetto logico che riguarda le regole con cui si costruisce la disciplina, e poi c'è l'aspetto ontologico che riguarda gli oggetti fisici, gli oggetti concreti che sono governati da queste regole. Questo non se lo aspettava nessuno. Anche in ambito scientifico oggi non si è ancora presa consapevolezza, non si usano ancora sempre questi termini. Però, per dire, i biologi soprattutto, ma anche gli informatici, chi si occupa di informazione, si sono messi a guardare con attenzione la teoria elemorfica di Aristotele e di Tommaso, perché questo principio unificante per Aristotele e Tommaso era la forma sostanziale. La teoria dell'informazione ha a che fare, si avvicina col problema della forma. I biologi stanno guardando all'informazione come un'entità immateriale, questo lo si dice nei convegni scientifici, e qualcuno sta studiando anche Aristotele e la forma di Aristotele, per dire. Per cui c'è una sorta di riscoperta in una maniera totalmente nuova e anche più matura per certi aspetti di cose antichissime. E questo è una cosa interessante, oltre a essere nuova, e non può non interessare anche chi si occupa di teologia, perché se rifai una filosofia che ha delle basi metafisiche, ti metti in condizione di fare una teologia che non sia solo descrittiva e narrativa, ma sia anche sistematica. Queste però sono conseguenze. E quindi si richiede anche una revisione del metodo stesso delle scienze, almeno in vista di un loro ampliamento necessario per farle progredire nella comprensione di quei nuovi ambiti osservativi che si stanno di fatto ribellando alla metodologia scientifica consolidatasi nel passato. Questo non vuol dire che dobbiamo buttare via tutta la scienza che ci fa avere la televisione, il frigorifero, il computer, quella funziona benissimo, ma se vogliamo andare avanti non ci possiamo limitare al vecchio metodo riduzionistico che ha dato tanti buoni risultati, ma che per affrontare nuove problematiche come quelle cognitive, quelle della vita o più in generale quella delle complessità anche in chimica, in fisica e in altre discipline, non basta più, è inadeguata. Non ci meraviglia questo, se volete fare un esempio visivo. Immaginate, adesso non ho qui un bel mappamondo, mi accontento della pancia, della borsa, tanto per dare un'idea, appoggiamoci sopra un foglio, un piano. Cosa succede? Che fino a che siamo vicino al punto di contatto, la superficie, la zona del piano praticamente coincide con la zona della curva che è sotto, no? Della superficie curva che è sotto. E fino adesso abbiamo lavorato in questo piccolo intorno del punto di contatto, per cui semplificare le cose dicendo che sono nel piano e non affrontare il problema più complesso di una superficie curva, più complicato, ci ha consentito di ottenere dei buoni risultati, perché finché siamo qui attorno, anche a noi la Terra sembra piatta. Se ci alziamo un po', vediamo che c'è la curvatura. Adesso siamo al punto in cui si comincia a avere, allontanandosi dal punto di contatto, necessità di tener conto della curvatura. E le cose si complicano. Però è per progredire che si fa questo discorso, per ampliare anche le nostre conoscenze. A partire da queste considerazioni, perciò, mi è sembrato opportuno ripensare l'ordine logico dell'esposizione delle discipline, come dicevo all'inizio, collegandole tra loro e mostrandone l'interdipendenza sia concettuale che storica, e proponendo in modo diverso da quello consueto, in ordine capovolto, proprio per seguire l'ordine logico e insieme concreto del loro reale sviluppo. Per cui inizieremo dalla filosofia della scienza, proseguendo con la filosofia della natura, che emerge come una filosofia nella scienza. E così ho cercato di iniziare a descrivere, a spiegare un po' il titolo iniziale, dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza. Ecco, per questo motivo l'esposizione è suddivisa in queste due parti. La prima parte, che ha per titolo Dalla filosofia della scienza, esporrà alcune idee fondamentali di questa disciplina, lasciando intendere che in fondo il suo approccio oggi è un po' superato dai risultati stessi delle scienze e richiede di entrare nell'altra nuova fase di ricerca, quella appunto della filosofia nella scienza, che è dedicata a mostrare come nella scienza stessa si annidano quei presupposti di tipo logico-metafisico che sono richiesti per una necessità di fondazione delle discipline. Parlavamo di teoria dei fondamenti. Fondazione di ordine logico e di ordine ontologico-metafisico. Come a dire che ormai le discipline scientifiche si stanno ampliando fino ad abbracciare nozioni che un tempo venivano considerate puramente filosofiche, mentre oggi si riescono quasi a formulare seguendo un metodo e un formalismo che sono propri del metodo scientifico. Secondo l'approccio della filosofia scolastica, con la S maiuscola, l'impianto tradizionale aristotelico-tomista, che era quello classico, come possiamo collocare questa sorta di nuova filosofia che poi è anche antica, ma riscoperta in modo nuovo, che nasce implicitamente dall'interno delle scienze. Vedete la differenza? La filosofia della scienza, dicevamo, è una riflessione che filosofi o anche altri con attitudine filosofica hanno fatto guardando dall'esterno il modo di procedere delle scienze. Invece le problematiche delle contraddizioni, dei paradossi, della crisi del riduzionismo e l'apertura verso una sorta di teoria dei fondamenti che ha a che fare con la metafisica in qualche modo, che nasce questa invece dall'interno delle scienze, ed è questa la novità, con che cosa ha a che fare? Ha a che fare con la logica sicuramente, perché accennavamo prima a paradossi e contraddizioni, quindi sono di ordine logico, ma ha a che fare anche con quei presupposti della metafisica applicata al mondo fisico. Sì, sapere che cos'è un ente in senso generale, che cosa sono le proprietà di un ente, le quantità, le qualità, le relazioni, lo spazio, il tempo, la collocazione degli oggetti nello spazio e nel tempo, relazioni tra quantità, cose di questo genere hanno a che fare con le categorie anche della metafisica, non solo della logica. Se fate un po' di metafisica, avete iniziato, vedrete un po' di queste cose. Ecco, tutte queste cose un tempo facevano parte di quella che veniva chiamata la cosmologia filosofica. Oggi la cosmologia, quella scientifica, si occupa delle teorie del cosmo, dell'origine, del Big Bang, i buchi neri, tutte queste cose qua. Quella è quella scientifica. Una volta c'era una cosmologia filosofica, che è sostanzialmente la filosofia della natura. Questo percorso logico rende conto del titolo complessivo, come dicevo prima, Dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza, la cui chiave di comprensione si nasconde tutta nel passaggio dalla preposizione della alla preposizione nella. Penso che, per quanto possibile, abbiamo chiarito abbastanza questo aspetto. Tutto questo sembra dischiudere un mondo concettuale che, da un lato, è completamente nuovo, perché è una sorta di sorpresa scoperta all'interno delle scienze, inaspettata. È nuovo perché nasce dall'interno delle ricerche scientifiche più avanzate. Questo non è frutto di una riflessione che i filosofi fanno dall'esterno, ma è una scoperta interna fatta dagli scienziati. Nel campo della fisica, dei sistemi dinamici e termodinamici dissipativi, potremmo dire qualcosa più avanti. Nell'ambito della chimica, a contatto con la biologia, dell'informatica a contatto con le teorie cognitive. Pensate a tutti i problemi che riguardano la cosiddetta intelligenza artificiale, ma anche il rapporto mente-cervello, il rapporto mente-corpo, che è studiato insieme da medici, biologi, informatici, ingegneri, cognitivisti, quindi anche psicologi della cognizione, tutti questi devono convergere insieme attorno a queste problematiche. La logica a contatto con l'ontologia formale. In questi ultimi decenni è nato, in questi ultimi 20 anni forse, è nata anche una nuova disciplina che viene chiamata ontologia formale, che è un tentativo di formulare una teoria degli enti dal punto di vista logico, quasi un passaggio dalla teoria degli insiemi della matematica a una teoria degli enti. Gli insiemi sono aggregati, collezioni di oggetti. Gli enti non sono per forza delle collezioni di oggetti, possono essere singoli enti di natura qualunque. A occuparsi di ontologia formale non sono stati tanto, prima di tutti, i filosofi, sono stati gli informatici, sono stati gli ingegneri. Se io, ingegnere, devo costruire un robot che sappia riconoscere oggetti, devo in qualche modo mettergli dentro delle informazioni su che cosa può essere un certo tipo di proprietà di un ente, di un oggetto. Devo mettergli dentro dei modelli, e per fare questo, per riuscire a fare questo in una maniera non troppo grossolana, ma anche funzionante, non basta. C'è stato un periodo in cui gli informatici pensavano ai sistemi esperti, no? Io metto nella memoria di un computer più dati possibili e quello dopo saprà gestire le cose. Il problema è che se io ne metto una quantità enorme, il tempo macchina che ci vuole cresce, crescono i costi, quindi anche da un punto di vista operativo non funziona questo metodo di mettere un mare di informazioni. Se vogliamo, era un metodo un po' platonico, no? Che identificava l'intelligenza con la memoria. Allora, cos'è la conoscenza? È anamnesi, vado a ripescare nella memoria cose che so già. Questo, dal punto di vista tecnico, gli ingegneri hanno visto che non basta, è inefficiente. Allora bisogna mettere delle informazioni, faccio solo per fare degli esempi, adesso è una divagazione, ma bisogna mettere dentro delle informazioni strutturali, dei modelli che permettono di riconoscere, pensate al riconoscimento ottico dei caratteri, no? Voi avete un testo stampato e la macchina vi fa l'OCR, cioè la ricognizione ottica dei caratteri. Non è che lui sa a memoria le lettere dell'alfabeto, no. Ha delle informazioni su quanti buchi ci sono in una lettera, per se ce ne sono due una B, se ce n'è una solo centrale una O, cioè su quella che si chiama la topologia della lettera. Quindi bisogna dare un'informazione che non è solo un accumulo di dati quantitativi, ma è una modellizzazione dell'oggetto che è. Questo significa avvicinarsi alla nozione di forma aristotelica, ma questa è solo una divagazione esemplificativa. Nel contempo, questo che sembra dischiudere un mondo concettuale che nasce dalla scienza, nel contempo chiede di essere anche così intraprendenti e non ingenui da non presumere di partire da zero, come se adesso dalle scienze nasce un'esigenza filosofica e stiamo scoprendo la filosofia da zero, no? Ma di avere l'intelligenza, la saggezza, almeno la curiosità, ma anche la saggezza storica e culturale, di porsi a confronto e anche in certo modo alla scuola delle grandi sintesi del pensiero antiche, nelle quali l'unità del sapere aveva conosciuto il pieno raccordo tra le scienze naturali, matematiche, logico-metafisiche. Naturalmente le sintesi antiche, quelle greche e medievali, avevano a disposizione le scienze della loro epoca. Oggi abbiamo delle esposizioni delle scienze molto più formalizzate, molto più avanzate, ma le domande filosofiche di fondo che stanno riemergendo poi sono le stesse, anche se in maniera nuova. Allora, andarsi a confrontare con Aristotele, Tommaso, con i filosofi antichi, aiuta anche gli scienziati di oggi. Questo richiede lavoro, però, perché richiede conoscenze della disciplina scientifica in cui si opera, non solo conoscenze teoriche, ma bisogna esercitarla, l'attività di ricerca, e richiede anche una buona formazione filosofica, devi conoscere anche il pensiero di questi filosofi antichi. È curioso che la scienza di oggi si trova più vicina alla metafisica di Aristotele e di Tommaso, alcuni cercano anche sulla linea platonica, ma di fatto il metodo scientifico ha più affinità con Aristotele e Tommaso. Tommaso lavorava per sillogismi, Aristotele lavorava in maniera... è un metodo dimostrativo che è affine a una mentalità scientifica. Sembra quasi che venga saltato tutto quello che c'è in mezzo, cioè una certa filosofia moderna da Cartesio in avanti, da Kant in avanti, oggi si rivela inadeguata per rispondere a certe domande, anche perché delle filosofie che ti hanno negato la metafisica, quando uno scienziato oggi ha problemi logici metafisici, non lo soddisfa, ha bisogno di andare a pescare più indietro, e questa è anche una cosa inaspettata. La sintesi aristotelico-tomista sembra poter essere oggi quella privilegiata per l'incontro con il mondo delle scienze, grazie anche al suo metodo rigorosamente logico-dimostrativo, che ha in comune con il metodo delle nostre scienze. Le regole fondamentali della logica poi sono quelle. Ecco allora che la prima parte, oggetto di questo nostro lavoro, come abbiamo ripetutamente detto, è dedicata alla filosofia della scienza. Cominciamo a parlarne, perché adesso abbiamo fatto una grossa introduzione. Ecco, dopo un'introduzione che fornirà la terminologia minima indispensabile, avremo una prima sezione, chiamiamola così, che offrirà un breve escursus storico di ambientamento per collocare e comprendere il mutamento di concezione nel passaggio dalla scienza antica, la premoderna, la pre-galileiana, alla scienza moderna o comunemente detta galileiana. Noi non abbiamo l'ossessione di entrare nei dettagli storici o tutto il caso Galileo, quello è un problema storico. Noi ci dobbiamo occupare dell'aspetto filosofico, dell'aspetto del cambiamento di concezione. Dall'altra parte è interessante, ma non possiamo affrontarla qui, magari un accenno forse da qualche parte riusciremo a farlo. Una seconda sezione prenderà in considerazione l'epistemologia così come si è venuta a formare nel contesto del pensiero moderno e contemporaneo. Vedete che sto cominciando a sviluppare i titoli che ho dato all'inizio. Le sezioni successive presenteranno alcuni tra gli autori più noti dell'epistemologia della scienza galileiana del XX secolo. Non potrà mancare anche una parte di valutazioni e osservazioni critiche su quello che hanno detto questi autori. Imparare a memoria cosa dice un autore senza valutarlo sì, serve per avere delle nozioni, ma non serve a orientarsi, quindi dovremo cercare anche di dare delle valutazioni critiche, dicendo questo aspetto effettivamente è stato costruttivo, questo altro è insufficiente e cose di questo tipo. Un'ulteriore sezione inizierà a preparare il passaggio dall'epistemologia condotta dall'esterno delle scienze alla filosofia come emerge dal loro interno, nell'ambito delle scienze osservative, crisi del riduzionismo, teoria della complessità e infine nell'ambito delle scienze logico-matematiche, crisi dei fondamenti nel pensiero matematico. Anticipiamo qualcosa anche sulla parte dedicata alla filosofia della natura, così avremo già il collegamento. Cosa dovremo parlare lì? Oggi è un po' una grossa introduzione di tutto. Ma la seconda parte dedicata alla filosofia nella scienza entrerà nel contesto della filosofia della natura, se la vogliamo chiamare così, cercando di mostrare come appunto dalle nostre scienze stiano emergendo, cominciamo a dire qualcosa di più di quello che abbiamo detto prima. Questo è un problema di logica, nozioni non univoche ma analoghe. Io spero che in logica e in metafisica vi dicano qualcosa sull'analogia, perché cosa significa in parole povere? Che mentre nelle matematiche, nelle scienze, normalmente ad ogni nozione, ad ogni concetto o ad ogni simbolo corrisponde una e una sola definizione, le nozioni analoghe, che erano state scoperte già un po' da Aristotele, soprattutto sviluppate dai medievali, sono nomi o nozioni che non sono riducibili ad un'unica definizione. La riscoperta di questo nell'ambito scientifico è stata una bomba e ancora non lo si è capito benissimo. Faccio un esempio tanto per orientarci. Se dovete definire un concetto qualunque, vabbè, è chiaro in matematica, non so, un triangolo. Un triangolo che cos'è? È un poligono di tre lati. Poi dovete avere la definizione di poligono, vabbè, si risale a tutte le definizioni. Ma il triangolo è quello, c'è un'unica definizione per il triangolo. Poi ci saranno vari tipi di triangolo, isoscele, scaleno, quello che volete, equilatero, ma per avere l'idea di triangolo mi basta questa definizione. Prendiamo un altro termine invece di uso quotidiano. Prendiamo il termine cosa. Riuscite a dare un'unica definizione di cosa? Una cosa, con la parola cosa noi possiamo intendere da questo computer, possiamo intendere anche una cosa astratta. Anche un nome, anche una parola è una cosa pensata, però la parola cosa gli si adatta benissimo. Un angelo? Beh, un angelo è qualcosa, è una cosa immateriale, sussistente. La parola cosa la potete adattare a qualunque cosa. La parola cosa è equivalente alla parola ente. Non risponde a un'unica definizione, perché può designare tutto. L'analogia significa avere dei termini che possono designare più realtà rispondenti a definizioni diverse. Questa faccenda è stata scoperta anche in matematica, quando si sono scoperti i paradossi della teoria degli insiemi e ci si è accorti che non è possibile dare un'unica definizione della parola dell'insieme. Ci sono insiemi di tipi diversi, così come ci sono enti di tipi diversi. Questo ha riavvicinato tantissimo la matematica alla logica antica e alla metafisica. Ci ritorneremo, poi penso che anche in logica e in metafisica direte queste cose. Ma queste cose per Aristotele e soprattutto per San Tommaso erano pane quotidiano. D'altra parte, se vuoi fare della teologia hai bisogno dell'analogia, perché se devi parlare di Dio, Dio è un ente in una maniera diversa da come siamo enti noi o da come sono enti tutti gli altri oggetti, le cosiddette creature. Gli stessi angeli, gli enti spirituali, sono enti in una maniera diversa da cui lo siamo noi. Noi siamo enti in una maniera diversa dal modo in cui è ente un tavolo, un minerale o un vegetale o un animale. Capite che si allarga il campo in una maniera smisurata, ma questo ci serve a capire che le cose che diciamo non riguardano solo il mondo delle scienze, dice non mi interessano, no, ti interessano per forza, perché tutto questo si collega con la vita quotidiana e vi servirà anche nel ministero. Dicevamo, nelle scienze stanno emergendo nozioni non univoche ma analoghe. I logici ci lavorano, non solo loro, ma sta emergendo anche l'esigenza di principi irrinunciabili, che non sono solo convenzionali. Sembrava fino all'altro giorno che nelle scienze, soprattutto matematiche, i punti di partenza, gli assiomi, fossero convenzionali. Tu puoi sceglierne uno, puoi scegliere uno completamente diverso, o addirittura un punto di partenza che è la negazione di quegli altri punti di partenza, fai una teoria completamente diversa. Sì, funziona, ma fino a un certo punto. Da qualche parte si comincia a capire che ci devono essere dei principi irrinunciabili. Una volta si sarebbe detto evidenti. La parola evidenza si è bruciata con la filosofia moderna, sembra un'ingenuità. Oggi preferiamo dire irrinunciabili. Cosa sono dei principi irrinunciabili? Sono dei principi che se tu li neghi non vai più avanti, oppure se li neghi ti contraddici. Pensate ai principi primi della logica, provate a non servirvi del principio di non contraddizione. Nella stessa misura in cui vuoi tentare di dimostrare che non va bene, lo stai già usando. e quindi è irrinunciabile, è inevitabile. Oggi il mondo della scienza sta scoprendo che ci devono essere dei principi irrinunciabili. Già Kurt Gödel, il logico di cui vi dicevo prima, affermava queste cose già negli anni 30 e 40. Principi che in modo molto significativo si confrontano con quelli delle antiche discipline, dell'antica cosmologia, della logica, della metafisica, che facevano parte della sintesi aristotelico-tomistica. Da questo punto di vista il pensiero tomistico era avanti rispetto ai tempi, perché oggi le scienze lo stanno riscoprendo, anche se lo stanno riscoprendo a modo loro, non è che si ripeta alla vecchia maniera. Lo si sta riscoprendo nei suoi fondamenti, non nelle sue applicazioni più rudimentali. E questo è da tenere presente. Ci occuperemo quindi nella prima sezione di quella che sarà la filosofia della natura, ve lo anticipo già un po' da adesso, della struttura della materia e dell'informazione. Già vedete che parlare di struttura è una parola del linguaggio moderno. Se dovessimo usare un linguaggio metafisico, dovremmo parlare dell'essere e dell'ente. Noi ci dobbiamo occupare, in filosofia della natura, ci dobbiamo occupare della materia principalmente, l'ente corporeo, l'ente in quanto è dotato di quantità e di relazioni. Ma gli scienziati hanno scoperto che la materia è governata dall'informazione e addirittura nei convegni dei biologi si dice, questo l'aveva già detto Norbert Wiener, che è stato uno dei primi a occuparsi della teoria dell'informazione, siamo tutti d'accordo che l'informazione è qualcosa di immateriale, non è riducibile alla materia, non è riducibile all'energia, non è riducibile a qualcosa di spazio-temporale, è qualcosa di immateriale. Ora, che in ambito scientifico, dove si ha sempre avuto l'idea che viga il materialismo più assoluto, gli studiosi dell'informazione siano arrivati a dire nei convegni scientifici siamo tutti d'accordo che l'informazione non è né materia né energia, è qualcosa di immateriale, è una novità non indifferente. Questo non significa che è spirituale. Un ente spirituale è un ente immateriale sussistente, mentre un'informazione è una cosa immateriale che tu puoi estrarre dalla materia e che deve essere supportata dalla materia. Se avete una chiavetta USB, una volta c'erano i dischetti, o l'informazione ha sempre un supporto materiale, la potete passare dall'hard disk del computer alla rete o una chiavetta, l'informazione è sempre la stessa, però si appoggia sempre su un supporto materiale. L'informazione in ambito scientifico è questa, mentre l'informazione sussistente è quella degli angeli e dell'anima spirituale di Dio, che si può svincolare dalla materia. Le altre informazioni rientrano nelle potenzialità della materia, ma questo lo diceva già Aristotele. Quindi il confronto con la materia e forma aristotelica quasi si impone naturalmente. E quindi dovremmo mettere a confronto il dato scientifico con la teoria, la dottrina elemorfica di Aristotele, se vogliamo. Poi la filosofia della natura dovrà dire qualcosa anche non solo sulla struttura della materia, cioè sull'essere, ma anche sulla dinamica della materia, cioè come cambia. Ma questo anticamente era il divenire, cioè, vedete che c'è un collegarsi delle cose, sia della materia che dell'informazione, quindi struttura e dinamica della materia e dell'informazione. Questo significherà, per quanto riguarda la materia, dire qualcosa sul moto, su come cambiano le cose, moto o mutazione, non solo il moto locale, ma qualunque forma di mutamento. Oggi parleremo di evoluzione dei sistemi, qui dobbiamo abituarci a usare indifferentemente parole di tipo filosofico e parole di tipo scientifico. Gli scienziati parlano di evoluzione, non solo nel senso dell'evoluzione biologica, ma anche evoluzione dei sistemi meccanici. Anticamente si parlava di mutazione, di moto e di divenire in ambito filosofico. dovremmo parlare di trasformazioni, sia nell'ambito della materia che nell'ambito dell'informazione. E questo ci metterà a contatto, mentre l'analisi sulla struttura ci metterà a contatto con l'ileomorfismo di Aristotele, materia e forma, l'analisi del divenire ci richiede anche di parlare della dinamica potenza-atto che c'era nella filosofia aristotelica. Il confronto con queste cose è comunque interessante e utile. Oltre ad allenare la mente, ci accorgiamo che le scienze affacciano ormai la testa in queste cose. Un'ulteriore sezione, dovremmo dire qualcosa, ma se ne parlerà poi insieme, inevitabilmente, sul tempo, sullo spazio, nel cammino delle teorie scientifiche. Queste si avvicinano in qualche modo alle nozioni aristotelico-tomiste di spazio, di tempo come numero del moto, come misura del moto, alle categorie di quantità e di sito, le 10 categorie aristoteliche, no? In sostanza gli accidenti, c'è anche il luogo, il sito. È interessante che la categoria di sito, sembra un'anticaglia, invece è stata riscoperta in matematica dall'analisi situs, che oggi si chiama topologia. Per cui certe cose sono proprio riconquistate in una maniera bella. Ancora, nella filosofia della natura dovremmo parlare della causalità. Causalità, teoria delle cause. La causalità è nell'ambito scientifico, in fisica, vedremo qualcosa sulla causalità implicita nella meccanica newtoniana, nella relatività di Einstein e nella meccanica quantistica. Questo non ci richiede di andare a scrivere le formule fare della fisica, ci richiede di vedere i concetti filosofici che ci sono dentro. Quindi anche chi non avesse sotto mano queste cose, perché non è che tutti devono sapere la meccanica quantistica e la relatività, però possiamo abbordarne i concetti filosofici e farcene un'idea. Tutto questo a confronto con la dottrina delle quattro cause aristoteliche, materiale, formale, efficiente e finale, di cui parlerete anche in metafisica. Una quinta sezione dirà qualcosa anche sulle scienze cognitive. Problema dell'intelligenza. Rapporto mente-corpo e intelligenza cosiddetta artificiale. Fin dove può arrivare una macchina? O anche un cervello materiale, anche un vivente, no? Una volta era fantascienza, nei libri di Asimov si immaginava il computer organico, biologico, era come un cervello, perché quello elettronico non bastava più e allora erano passati al biologico. Beh, fin dove può arrivare? È chiaro, l'impianto aristotelico-tomista ti dà un certo tipo di risposta. Le ricerche degli ingegneri e dei tecnici di oggi, dell'intelligenza artificiale, stanno cercando di capire quello che si può arrivare a fare e si incontrano abbastanza bene con le teorie aristoteliche. Sarebbe importante dire qualcosa anche sulla biologia, sull'evoluzione. Adesso è chiaro che noi diremo qualcosa un po' di tutto, ma non potremo approfondire tutto, ma almeno qualche accenno verrà fuori da qualche parte. Ecco, oggi vi ho fatto un'inondazione di materiale su cui si può lavorare. Lo mettiamo lì e poi cominciamo a mettere un pochino in fila le cose, cioè partiamo dall'inizio. Possiamo partire con l'introduzione e la terminologia in uso nella filosofia della scienza. Quindi entrare dentro la prima parte, filosofia della scienza. Introduzione e terminologia. Oggetto e metodo della filosofia delle scienze. Nell'iniziare il discorso su qualunque disciplina, è buona norma cercare di specificare il suo oggetto, quello che si chiama l'oggetto materiale, di che cosa si occupa, ma anche quello che si chiama il suo oggetto formale, cioè il punto di vista dal quale essa considera questo oggetto. Io posso considerare questo telefono, da diversi punti di vista. Posso considerare quanto pesa, posso considerare quanto spazio occupa. Se lo considero la pista puramente geometrico, guardo la forma che ha, parallelepipedo più o meno, che volume ha, la base, l'altezza, la profondità, lo spessore. Se lo guardo da un punto di vista più fisico, vedo anche quanto pesa, vedo i materiali di cui è composto. Se lo guardo dal punto di vista dell'elettronica, mi occupo dei circuiti, di come è fatto dentro. Se lo guardo dal punto di vista della sua utilizzabilità, mi occuperò di quello che serve per telefonare, per fare altre cose. Ci sono vari punti di vista con cui si considera un oggetto. È così come un essere umano, se lo guardo da un punto di vista anatomico, studio certe cose. Se lo guardo dal punto di vista affettivo, è tutto un altro paio di mani. Cioè, una persona può essere un amico, può essere un nemico, può essere il marito, la moglie, può essere... Sono punti di vista. La filosofia della scienza ha un suo punto di vista. Quello che nella visione classica, quando si usava ancora la terminologia latina, l'oggetto materiale era l'objectum materiale, il punto di vista era l'objectum formale quo. L'oggetto formale a partire dal quale può. Una disciplina come la filosofia della scienza, anche per il fatto di essere nata in tempi non particolarmente lontani da noi, sostanzialmente nel XX secolo, come dicevamo, rispetto al restante quadro del sapere filosofico, ancora non risponde a una definizione unica, univoca, in quanto vi sono di fatto diversi modi di intendere che cosa essa sia, a seconda dei diversi autori che se ne occupano. Per cui le parole che si usano per definirla possono avere anche significati da precisare. A volte viene chiamata epistemologia, termine che da alcuni è identificato con il termine filosofia della scienza, mentre da altri è differenziato. Quindi teniamo presente, questo per fissare i termini, che in alcuni casi epistemologia è sinonimo di filosofia della scienza. In altri casi no, vediamo un po'. Per quanto ci riguarda la utilizzeremo, filosofia della scienza, più precisamente anche filosofia delle scienze, al plurale, perché sono tante le scienze e ognuna ha anche una sua specificazione filosofica. Utilizzeremo questa dizione, filosofia della scienza o filosofia delle scienze, noi per identificare una teoria filosofica della scienza o sulla scienza. Cosa vuol dire? Vorrà dire una concezione sistematica di ciò che è la scienza in generale o anche una scienza particolare. Quindi una riflessione sistematica, ragionata, in cui ci sono delle argomentazioni a proposito dell'oggetto scienza o scienze. In particolare cosa vuol dire questo? Vuol dire che la filosofia della scienza si dovrà occupare di quali sono i fondamenti della scienza o di una scienza particolare, di qual è l'oggetto. Quindi una filosofia della fisica dovrà dire quali sono i fondamenti della fisica, qual è l'oggetto di cui si occupa la fisica, lo stesso per la biologia, lo stesso per la matematica, quali sono i suoi metodi. Una disciplina come la fisica ha dei metodi che sono sia teorici che sperimentali. La biologia ha dei metodi, le altre discipline hanno i loro metodi. Ma anche quali sono gli scopi, i fini, l'utilizzo che se ne fa. Questo apre il versante della tecnica, se vogliamo, no? Quindi, grosso modo, una filosofia della scienza si dovrà occupare di fondamenti, oggetto, metodi, scopi o fini della scienza o della disciplina che sta esaminando. Si tratta dunque di una riflessione sulla scienza, che è l'oggetto, condotta dall'esterno di essa da un punto di vista filosofico. Per rendercene conto meglio, Dovremmo fare degli esempi, questi li faremo quando esaminiamo i singoli autori che sono occupati di filosofia della scienza e vediamo come hanno lavorato. Per adesso è solo un'enunciazione di carattere generale. Ben diverso sarà il nuovo, ma in realtà antico punto di vista che maturerà un po' alla volta a partire all'incirca dalla metà del XX secolo, che ci porterà dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza, perché questo sarà teso ad ampliare qualitativamente la scienza dal suo interno. Sto ripetendo cose che ho già anticipato in maniera che piano piano si fanno strada nella nostra mente e riusciamo a fissarle. La filosofia della scienza lavora dall'esterno, non contribuisce direttamente alla crescita della scienza, ma è una riflessione dall'esterno. La filosofia nella scienza invece nasce per un'esigenza di crescita interna alle scienze, verso una teoria dei fondamenti di tipo logico formale o di tipo metafisico reale. E questo sarà una sorta di nuova filosofia della natura, emergente soprattutto, come dicevamo prima, dalle problematiche fondazionali sorte con l'ormai famosa crisi del riduzionismo, con la questione della complessità, eccetera. Ecco, noi nel nostro sviluppo del discorso, quindi tenderemo a utilizzare la parola epistemologia normalmente come sinonimo di filosofia della scienza. Quando impiegheremo il termine epistemologia con un significato differente, cosa potrà servire a indicare? Ma lo specificheremo nel caso, e in ogni caso ci sono autori o libri che utilizzano anche questi altri significati. Epistemologia può anche voler dire una teoria della conoscenza in quanto conoscenza scientifica. Chiariamo. Allora, abbiamo detto che in generale useremo epistemologia, e spesso si usa, come sinonimo di filosofia della scienza. Quindi una filosofia che ha per oggetto la scienza o una scienza particolare. Un altro significato che si può dare al termine epistemologia invece è teoria della conoscenza, non tanto una teoria di una scienza, ma teoria della conoscenza in quanto conoscenza scientifica. Allora, la prima accezione del termine epistemologia che lo identifica con filosofia della scienza risponde alla domanda: come è fatta una scienza? Filosofia della scienza si occupa di come è fatta una scienza e di come funziona. L'epistemologia, nel secondo significato, teoria della conoscenza in quanto conoscenza scientifica, risponde alla domanda: come deve essere fatta una forma di conoscenza per potersi dire scientifica? C'è un tizio che mi racconta una bella favoletta. È scientifica o no? No, se è una favoletta non sarà scientifica. Perché non è scientifica? Perché è puramente narrativa, non è dimostrativa, non usa le regole della logica, oppure non usa il metodo sperimentale. È una narrazione. Come faccio a distinguere un discorso scientifico da un discorso non scientifico? Come faccio a distinguere una conoscenza da una conoscenza che posso dire scientifica? Cos'è che qualifica come scientifica una conoscenza? Adesso è un'invasione di parole. Se poi ci ritornate sopra e vedete le cose scritte, questo vi aiuterà a mettere a fuoco le cose. Tentiamo di fare un quadro di sintesi di tutto questo marasma di cose, perché all'inizio è un impatto un po' forte. Allora, punto 1. L'oggetto della filosofia delle scienze sono le scienze nel loro complesso, o più specificamente una scienza particolare. Secondo, il punto di vista dal quale le scienze vengono analizzate dalla filosofia della scienza è quello dell'indagine delle loro connessioni con la filosofia. cioè con quelle discipline che non vengono considerate parte della scienza, o almeno della scienza che si sta considerando, o di un'altra scienza, ma sono implicitamente assunte come necessarie alla scienza. Cioè, uno scienziato non parte dal vuoto, parte dal linguaggio comune, parte da alcune nozioni di base che dà per presupposte, che sono nozioni di ordine filosofico. Uno scienziato parte dall'idea che esista la natura, che sia conoscibile in qualche modo, parte dall'idea che esistono i corpi, parte dall'idea che noi siamo in grado di estrarre delle conoscenze dalla realtà, e quindi ha implicitamente una teoria della conoscenza che gli fa da supporto, ha una metafisica di base. Lo scienziato stesso usa la parola ente delle volte nel suo linguaggio, ente fisico, ente matematico, e quindi la nozione di ente in qualche modo la deve avere, sulla base di una metafisica implicita che non viene elaborata, non viene esplicitata, se non quando diventa strettamente necessario. Allora il filosofo della scienza si occupa anche di questi presupposti filosofici che hanno a che fare e cerca di capire in che misura ostacolano o in che misura favoriscono lo sviluppo della scienza. Presupposti filosofici che sono nozioni necessarie alla scienza per fondarsi, per partire, e questo è il problema dei fondamenti, per svilupparsi, e questo sarà il problema del metodo, in che modo si sviluppa una scienza, per applicarsi, e questo sarà il problema della tecnica, che è connesso col problema etico, perché se io uso certe tecniche di sperimentazione sugli embrioni o su un essere umano o su la natura anche, questo è un problema etico, è lecito o non è lecito fare certe cose, è distruttivo o costruttivo. La filosofia della scienza quindi viene a occuparsi un po' anche di tutto questo. L'oggetto scienza porta con sé dei presupposti che sono i fondamenti, porta con sé un metodo, una metodologia con cui si lavora, implica delle applicazioni e dei problemi etici connessi con questo. I filosofi della scienza si sono occupati un po' di tutto questo.